Radio Immagina.
Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
E allora ben ritrovati a Piazza Grande da parte di Stefano Cagelli, dove apriamo il nostro spazio di confronto e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Prima di andare a presentarvi il tema e l'ospite che è con noi oggi, però fatemi salutare e ringraziare in regia il nostro Emilio Tempesta. Allora, è la capitale economica del paese, la città che più di tutte le altre è all'avanguardia, simbolo di modernità, di crescita, di sviluppo, la più cool e la più smart. Di Milano si è scritto e si è detto tanto negli ultimi anni, il più delle volte in maniera giustamente positiva, ma anche qui ovviamente i problemi non mancano, specialmente dopo un anno e mezzo durissimo come quello che ci siamo messi alle spalle. E in ottobre, come in tante altre città italiane, anche nel capoluogo lombardo si andrà a votare. Beppe Sala è in cerca di riconferma, i candidati non mancano, ma alla fine, come sempre è stato a Milano negli ultimi anni, lo scontro sarà tra il candidato di centrosinistra e il candidato di centrodestra, che, lo ricordiamo, è Luca Bernardo. Parliamo di tutto questo oggi con Silvia Roggiani, segretaria del PD Milano Metropolitano. Ben ritrovata a Radio Immagina.
Grazie e buonasera a tutte e tutti.
Roggiani, allora, che Milano è quella che si appresta a tornare alle urne? Quanto e come ha pesato quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo? E quanto può pesare sul futuro della città?
Ma c'era da dire che siamo stati abituati, anche come l'avete raccontata, a una Milano che negli ultimi 10 anni soprattutto ha scalato le classifiche internazionali, ha attirato grandi eventi, persone, investimenti. Milano è stata la città dell'opportunità per tutte e per tutti. Oggi Milano, come il resto d'Italia, ha dovuto fermarsi, ha avuto uno stop che anche qui ha inciso per la pandemia e quindi delle conseguenze anche economiche. Però Milano è anche la città che sa e vuole rialzarsi. L'occasione che abbiamo oggi è quella di continuare a essere la città che cresce ma che non lascia indietro nessuno. Nessuno, neanche di quelli che hanno visto il loro futuro oggi diventare un po' più precario.
Senta, quali sono le sfide più importanti e più difficili da affrontare in questi giorni, in questi mesi, nei mesi a venire?
Ma sicuramente una delle sfide più importanti per noi è quella della casa. Oggi Milano è una città, lo sappiamo tutti, molto cara. Quindi il tema della casa rischia di essere un tema che esclude dalla città piuttosto che includere. Già col nuovo PGT, tutti i nuovi alloggi, un terzo dei nuovi alloggi, il nuovo PGT sarà ad affitto sociale. Sono stati fatti degli accordi con Airbnb per gli affitti brevi per gli studenti. Sono in procinto di essere realizzati dei nuovi studentati. Però non basta, noi questo è un tema su cui vogliamo assolutamente rilanciare.
Senta, c'è, l'ha detto lei, un tema legato appunto alla necessità politica e sociale di non lasciare indietro nessuno. Dai recenti rapporti si evince che il tema delle diseguaglianze è stato acuito in questo periodo da questa crisi. Come si fa a cercare di invertire la tendenza da questo punto di vista in una città che comunque diciamo è anche famosa a livello di narrazione per essere non solo appunto la città della crescita, la città dello sviluppo, la città dei grandi grattacieli, come viene descritta spesso dalle immagini visive ben presenti appunto nell'immaginario collettivo? Come si fa appunto a ridefinire questa vocazione anche solidaristica di Milano?
Da dire che la vocazione solidaristica di Milano non si è mai fermata, e anzi durante la pandemia è diventata ancora più grande. Quella Milano col cuore in mano si è mostrata e insista davvero la sua essere radicata ovunque. Oggi quella che noi immaginiamo è una Milano che sappia rispondere ancora di più ai bisogni delle persone. Prima ho citato il tema della casa, ma ovviamente c'è tutto il tema del welfare che negli anni si è assolutamente rafforzato, non solo in termini di aiuti alimentari, sostegni anche ad esempio nel trovare lavoro, nella riqualificazione professionale, penso ad esempio ad AFOL, penso a tutti gli accordi che qui sono stati fatti anticipando i tempi, ad esempio sui rider, garantendo una qualità della vita diversa anche nel mondo del lavoro, penso anche su questo agli stage retribuiti in un certo modo in tutti gli accordi che venivano fatti con il comune, quindi la garanzia di avere una dignità che parte dal lavoro, che parte dai bisogni come quello della casa. Un altro tema che noi vogliamo mettere al centro è la Milano vicina. Noi pensiamo che Milano debba essere sempre di più, come già sta diventando, una città policentrica, dove non c'è un centro, una periferia, ma dove ci sono quartieri che con la loro identità, penso a Nolo, penso anche all'Ortica, non sono affatto periferie, ma possono offrire alle persone, alle cittadine e ai cittadini tutti i servizi e la vivibilità di cui c'è bisogno.
Certo, questa è una riflessione importante che appunto avevamo già fatto anche qui a Radio Immagina con il professor Maurizio Carta, che proprio teorizza la città della prossimità, cioè diciamo la città che sia in grado di garantire ai cittadini i servizi nell'arco diciamo di 15 minuti di spostamento a piedi, ed è sicuramente una bella scommessa. È una scommessa anche che diciamo si ricollega a quella che dovrebbe che sarà sicuramente, anzi che in parte è già cominciata ad essere, una delle sfide più importanti di Milano, che è quella dello sviluppo sostenibile. Uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista sociale, come abbiamo accennato, ma soprattutto anche dal punto di vista della transizione ecologica, in una città che, lo ricordiamo, è inserita in una delle zone comunque con la qualità dell'aria tra le peggiori in Europa. Da questo punto di vista cosa è stato fatto e cosa bisogna continuare a fare e da incrementare, secondo lei, nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
Ma è stato fatto davvero tantissimo. Penso non solo alla garanzia di una mobilità diversa, e qui non voglio parlare solo di piste ciclabili che sono al centro del dibattito, ma perché il tema non sono le piste ciclabili. Noi abbiamo da subito, da 10 anni a questa parte, quindi dalla giunta Pisapia, dove l'assessore alla mobilità al tempo era Pierfrancesco Maran del Partito Democratico, oggi abbiamo un altro assessore alla mobilità, sempre del Partito Democratico, Marco Granelli, che hanno lavorato tantissimo per aumentare la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici. In ottica metropolitana abbiamo fatto nascere il biglietto unico integrato per far sì che fosse più conveniente per i cittadini che vengono a Milano da fuori usare i mezzi pubblici piuttosto che le auto. Abbiamo fatto area C, abbiamo fatto area B, e stiamo spingendo per una mobilità diversa, quindi lo sharing in tutte le sue forme, auto, motorini, biciclette e ovviamente anche le piste ciclabili. Poi sono stati piantati, cioè c'è l'idea di piantare, già ne abbiamo piantati quasi 1 milione, oltre 3 milioni di alberi in tutta la città metropolitana. Sono stati poi riqualificati quasi 3 milioni di metri quadri sulla città. E altri ne verranno fatti, penso agli scali ferroviari che esatto, Apriranno nuovi parchi, penso al fatto che grazie alla riqualificazione, praticamente con un PGT a consumo di suolo bassissimo, si potrà restituire alla città in modo sostenibile dal punto di vista ambientale tantissime porzioni di territorio. E voglio dire un'altra cosa, come giunta abbiamo deciso di ripartire con la riqualificazione grazie al 110, quindi riqualificazione energetica, dalle case popolari. E il Comune di Milano ha stanziato una cifra molto importante, che è assolutamente imparagonabile a quella che ha stanziato Ale per tutta la Lombardia, perché ci crediamo davvero.
Certo. E senta, siccome abbiamo aperto diciamo in parte il tema del rapporto tra Milano e Regione Lombardia, ovviamente insomma dal punto di vista politico le cose a Milano e in Regione sono molto diverse, e diciamo appunto il centrodestra, per provare a vincere le elezioni, a contendere le elezioni a Beppe Sala, ha messo in campo Luca Bernardo. Come si sta muovendo secondo lei il centrodestra, come si è mosso anche la scelta di questo candidato, oppure la presentazione di altri candidati? Ci è voluto parecchio insomma per arrivare alla scelta di un candidato nel centrodestra. È da temere questo Bernardo secondo lei?
Ovviamente nessuno deve pensare di avere la vittoria in tasca, nemmeno noi, e dobbiamo continuare a governare la città e ad avere in testa il motivo per cui si fa politica, cioè cambiare in meglio la vita delle persone. Centrodestra però ci ha raccontato per mesi e mesi che avevano la fila di candidati pronti a sfidare Beppe Sala al governo del centro-sinistra, e invece poi abbiamo assistito a Salvini che di settimana in settimana ci diceva che la settimana dopo, non si capisce quale anno e quale mese, avrebbe presentato un candidato. Oggi il candidato c'è, la sua prima dichiarazione è stata che sarà il sindaco a mezzo tempo, solo nel pomeriggio, per Milano metropolitana, perché il sindaco di Milano è anche il sindaco di città metropolitana, non mi pare un buon inizio.
No, sicuramente no. E, abbiamo parlato della sostenibilità di Milano. Il cambio di abitudini che ha portato con sé anche la crisi che abbiamo alle spalle ha portato un dato. Diciamo che c'è stata per la prima volta da tanti anni un'inversione di tendenza a livello di abitanti, diciamo. C'è stato un principio di spopolamento della città. Secondo lei è un trend che proseguirà nei prossimi mesi, e come lo giudica eventualmente, come una cosa positiva o negativa?
Ma è un trend che noi vorremmo cercare di invertire, proprio partendo da due temi. Uno è quello della casa, quindi della sostenibilità dell'abitare a Milano, che oggi sappiamo bene che soprattutto in alcune aree non c'è, e in secondo luogo è il tema della prossimità, della vicinanza, della garanzia dei servizi in modo policentrico, quindi in ciascun quartiere della città. Noi ne abbiamo 88 di quartieri, ciascuno degli 88 quartieri di Milano deve garantire alle milanesi e milanesi tutti i servizi di cui hanno bisogno.
Rogiane, a proposito di cittadini e di sostenibilità della città per i cittadini, appunto, mi faccio andare a dare il benvenuto a Maria Della Giacoma, attivista del Comitato Colibrì e una delle promotrici della campagna Sai che puoi, una campagna di mobilitazione ideata e sottoscritta da una quarantina di cittadini che però vogliono così appunto promuovere quello che secondo loro è il vero buon modello di Milano, un modello di partecipazione dei cittadini insieme all'amministrazione. Grazie, ben trovata, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, anche a chi ci ascolta.
Allora,
grazie mille a voi.
E ci mancherebbe. Ci racconta come nasce, soprattutto perché nasce questa campagna, questo progetto?
Sì, allora, innanzitutto questo progetto nasce, come dicevi, da 40 persone che sono già diventate 900, 900 persone che hanno firmato il nostro patto su www.saichepuoi.it. La nostra idea di base è che Milano sia più forte, come tutte le altre città d'Italia, sono più forti se sono più giuste e più collaborative. E quindi quello che ci ha spinto a promuovere questa campagna Sai che puoi è proprio l'idea che sia necessario riconoscere le migliori esperienze della città che sono nate dal basso e renderle protagoniste delle politiche pubbliche, ovviamente coinvolgendo attivamente la cittadinanza nelle decisioni e riconoscendo in qualche modo il valore che la pluralità e la diversità di cui Milano è composta ha in più, e che appunto ha bisogno di essere valorizzato. E questa è l'idea con cui ci siamo riuniti e stiamo promuovendo la nostra campagna.
Senta, quali sono i punti, diciamo, chiave, i punti cardine di quello che, diciamo, è un programma che avete elaborato?
Sì, la nostra proposta ai candidati e alle candidate alle prossime elezioni, soprattutto ci rivolgiamo ai candidati del centro-sinistra, è quella appunto di valorizzare le forze che Milano ha dentro di sé. E quindi saper cogliere gli aspetti e le iniziative che nascono dal basso a Milano, e quindi per esempio coinvolgere persone che già stanno provando a valorizzare i luoghi in cui vivono, come le periferie per esempio, ma anche quello di dare potere a persone che non solo attualmente non vengono ascoltate, ma non vengono neanche coinvolte nelle decisioni. Quindi ci rivolgiamo per esempio ai giovani, alle donne, alle seconde generazioni che fino adesso non sono state sufficientemente ascoltate. Quindi la nostra idea è che la città sarà migliore nel momento in cui si sapranno valorizzare le iniziative già esistenti e soprattutto si saprà dare spazio, dare potere ai cittadini che attualmente hanno meno voce.
Ha detto che siete partiti in 40, siete già arrivati, diciamo, a 900 cittadini che hanno sottoscritto il vostro impegno. Che obiettivo vi ponete nel, diciamo, breve periodo? Anche perché, insomma,
beh,
si va a
il nostro obiettivo è mobile. Attualmente il nostro obiettivo è quello di riuscire a raggiungere 2000 firme, ma non ci accontenteremo di questo, anzi invito e colgo l'occasione per invitare tutti coloro che vorranno a consultare il sito www.saichepuoi.it per leggere il patto e firmarlo, e l'obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibile, perché non ci vogliamo fermare all'esperienza di campagna elettorale, ma quello che vogliamo raggiungere è quello di saper formare un gruppo di pressione che un una volta eletti i candidati e le candidate sappiano anche, come dire, tirare un po' le orecchie ai candidati che, avendo sottoscritto il patto, non avranno le forze di portare avanti questo metodo collaborativo della città. Quindi vorremmo farci anche il gruppo di pressione per ricordare in che modo governare la città in metodo collaborativo.
Perfetto, sì, molto chiaro. Roggiani, appunto, abbiamo sentito l'obiettivo di questa campagna, di questo progetto, è quello appunto di rivolgersi alla politica, in particolare al centrosinistra, al Partito Democratico. Inevitabilmente, voi come Partito Democratico milanese, come vi ponete davanti a questo tipo di richiesta e anche a questo tipo di collaborazione con i cittadini, con la società civile?
Mi sembra una bellissima campagna, una bellissima proposta, anche perché sicuramente ci sono tantissimi margini per poter migliorare le cose positive che sono state fatte, e la possibilità, grazie a questa campagna, di includere più persone e dare più voce a chi magari in questi anni non è riuscito ad arrivare con la propria voce, con i propri progetti, anche con i propri sogni, all'amministrazione, per noi è assolutamente positivo. Una delle grandi doti di Milano è che ci sono davvero tantissime persone che si mettono in gioco con generosità nella città. Il compito della politica è far emergere, far fare rete tutte le persone che già ci sono e provare, diciamo, a dare una spinta in più e un aiuto in più come amministrazione.
Della Giacomo, quali sono i rischi che vede nel caso in cui la destra dovesse riuscire a prendere il controllo del Comune di Milano?
Ma il rischio forse è quello che la destra non conosca per tradizione questo metodo, questo coinvolgimento della cittadinanza nel governo della città. Ovviamente noi abbiamo scelto di rivolgerci alla centrosinistra, alla coalizione di centrosinistra, perché riteniamo che di avere in comune con questa coalizione alcuni valori di giustizia sociale, di trasparenza, di valorizzazione della comunità. Detto questo, il nostro servizio a Milano ovviamente dovrà prendere delle forme diverse, ma credo che, e spero che, questa possibilità di coinvolgimento rimanga. Ecco, è ovvio che da parte dello schieramento di centrodestra sarà necessario fare numerosi passi avanti nel senso dell'apertura e abbandonare dei messaggi di chiusura e di ostilità forte che in questo periodo sono stati molto cavalcati. Questo credo che sia il rischio maggiore.
Certo, assolutamente. Speriamo di non doverlo verificare.
Ovviamente.
E approfitto allora per ringraziare e salutare Silvia Roggiani, segretaria del PD Milano Metropolitano, per essere stata con noi. Le auguriamo una buona campagna elettorale.
Grazie a voi.
Insomma, ci sarà bisogno di tutto l'impegno del Partito Democratico. E salutiamo Maria Della Giacoma per averci portato questo contributo e questa testimonianza altrettanto importante, perché insomma l'abbiamo visto anche in recenti elezioni locali quanto sia importante non solo il contributo dei politici, della politica, ma anche e soprattutto il contributo dei cittadini. Quindi buona fortuna e in bocca al lupo per la vostra campagna e per le elezioni.
Grazie, ricordo la campagna su www.saichepuoi.it.
Assolutamente sì, assolutamente sì, e invitiamo anche noi, i nostri ascoltatori, ad andare a sottoscrivere la campagna. La prima parte di Piazza Grande finisce qui, ora una breve pausa, poi torniamo tra poco cambiando completamente argomento, ci spostiamo all'estero e andiamo a parlare di quello che è successo e che sta succedendo ad Haiti.
Do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos, pobres como pretos,
como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lar, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal de cima, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal segue ver tanto espírito no feto nenhum marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,
pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Torniamo ora in onda con la seconda parte di Piazza Grande e ci spostiamo a parlare di un fatto gravissimo di cronaca, come l'uccisione del presidente haitiano Jovenel Moïse, crivellato di colpi nella residenza presidenziale di Port-au-Prince all'età di 53 anni. Moïse è stato vittima di un attacco da parte di un commando di mercenari e partiamo da qui per capire cosa sia successo, le ragioni che stanno alla base di questo attentato e quale sia la situazione politica, economica e sociale ad Haiti, e lo facciamo insieme a Matteo Giusti, giornalista di Limes, amico di Radio Immagina. Ben ritrovato.
Buonasera Stefano, è sempre un piacere.
Buonasera, allora partiamo subito dal fatto di cronaca. A che punto siamo e cosa sappiamo di ciò che è successo a Port-au-Prince?
Senti, le indagini stanno andando avanti. Il comandante della polizia ha dichiarato che 4 killer sono stati uccisi e 2 sono stati arrestati, e che le indagini stanno andando avanti. Ci sono anche dei video che mostrano il comando in azione, e nei video si sente che parlano inglese e spagnolo. Questo è significativo perché ad Haiti si parla il francese oppure un creolo francese misto con alcuni dialetti locali. Quindi sono sicuramente persone che venivano dall'estero. Le domande secondo me sono due fondamentalmente. La prima è come è stato possibile che fosse così facile entrare nella residenza del presidente haitiano e colpirlo per ben 12 volte. Nel corpo di Moïse ci sono stati ritrovati ben 12 colpi d'arma da fuoco, e soprattutto chi poteva avere interesse ad un atto così estremo in un paese che è veramente completamente allo sbando, perché Haiti è il paese più povero di tutta l'America centrale, è uno dei più poveri del mondo, e ci sono ben 76 gang che in realtà sono i padroni del paese.
E dal punto di vista politica, dal punto di vista, scusami, della situazione politica in questo momento ad Haiti, Moïse era stato eletto nel 2017, ma non possiamo certo parlare di una presidenza tranquilla, tutt'altro. 5 primi ministri, accuse di inerzia nel migliore dei casi e di corruzione, diciamo, abbastanza pesante. Una crisi senza fine. In più frangenti lo stesso Moïse aveva detto di temere di essere ucciso. Ci racconti un po' qual era la situazione politica su cui si è andato a verificare questo attentato?
Sì, Moïse viene eletto la prima volta nel 2015 e le elezioni vengono invalidate per brogli talmente palesi che devono essere rifatte. Nel 2016 riescono a portare avanti queste elezioni in cui Moïse rivince. Vorrei sottolineare il fatto che ha partecipato alle elezioni ad Haiti il 18% degli aventi diritto al voto, 600.000 persone su 11 milioni, quindi definire rappresentative ci vuole una bella fantasia, e questo viene, però ci mette 6 mesi per riuscire ad insediarsi. Da quel momento il governo di Moïse è diventato un governo autoritario, piuttosto antidemocratico, ha schiacciato ogni forma di opposizione, ci sono stati degli episodi di violenza terribili. Nel 2018 in uno dei quartieri più poveri, in una baraccopoli che si chiama La Saline, sono state uccise 71 persone, violentate 11 donne, distrutte centinaia di case, sempre per reprimere le manifestazioni di piazza contro il governo. Il governo di Moïse è un governo sempre stato molto debole, il Parlamento non esiste, è un Parlamento perché non si sono tenute in questi anni nessun tipo di elezione, lui non lo ha permesso, e la gente non ha neanche così voglia di votare, Stefano, perché ad Haiti hanno addirittura paura a recarsi ai seggi perché possono essere rapiti, ci sono rapimenti giornalieri con una violenza estrema. Secondo uno dei più importanti personaggi pubblici haitiani, il presidente della rete per la legalità di Haiti, il 60% del paese è in mano alle gang. L'opposizione, quel poco che ne resta, accusa il presidente, il defunto presidente Moïse, di essere dietro queste bande armate, perché sarebbero il suo modo per intimidire la popolazione e intimidire ogni forma di opposizione. Non è così strano, perché i padri e figli Duvalier usavano la loro polizia, i Tonton Macoute, per terrorizzare la popolazione negli anni 70 e 80, quindi ad Haiti non sarebbe una notizia così sconvolgente.
Papa Doc e Baby Doc.
Esatto.
E senti, invece, che cosa può succedere adesso? In un'intervista alla BBC l'accademico haitiano Robert Fatton, che insegna rapporti internazionali all'Università della Virginia negli Stati Uniti, ha detto che per Haiti è alle porte il caos più grave di tutta la sua storia. Tu che ne pensi?
Io credo che abbia proprio ragione. È uscita adesso la notizia che il Henri, il primo ministro designato da Moïse, sta rivendicando il potere e non vuole che Claude Joseph prenda i pieni poteri. Effettivamente Claude Joseph era stato esautorato dal presidente e c'era un nuovo primo ministro che non ha fatto in tempo ad insediarsi, e Claude Joseph ha dichiarato lo stato d'assedio. Quindi in uno stato allo sbando completamente, in cui non esiste neanche una persona che abbia un minimo di autorevolezza per poter tenere in piedi lo Stato, io credo che servirebbe un intervento internazionale. Io credo che le Nazioni Unite dovrebbero controllare molto bene quello che sta succedendo. succedendo ad Haiti, perché ci può essere una tragedia per la popolazione.
Abbiamo parlato insomma di una situazione fuori controllo, la crisi economica, le calamità naturali, le malattie, il destino di Haiti è maledetto. Da sempre il paese produce un flusso senza fine di migranti disperati che si spostano verso gli USA, verso gli altri paesi caraibici. Quali potrebbero essere secondo te le conseguenze sulla regione di una recrudescenza del caos e della violenza ad Haiti, ovviamente a partire dai, diciamo, da quelli che, con cui gli haitiani condividono l'isola, ossia la Repubblica Dominicana,
che ha subito chiuso il confine con Haiti,
esatto, ha alzato
per evitare problematiche. Da tanti anni gli haitiani fuggono nella Repubblica Dominicana cercando un futuro migliore. Io credo che Haiti sia un problema, perché si tratta di un paese con 11 milioni di abitanti, alla fame e alla disperazione, quindi è veramente pericoloso per la Repubblica Dominicana in primis, ma per tutti gli stati vicini e anche per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati piuttosto vicini a quello che succedeva ad Haiti, sono intervenuti militarmente un paio di volte nella loro storia, quindi credo che gli Stati Uniti dovranno monitorare molto da vicino. Trump aveva un'opinione molto alta di Mosi e lo considerava un buon presidente, discutibile. E Biden invece ha chiesto che Mosi rispettasse la Costituzione, rispettasse le elezioni, e quindi aveva una linea molto più dura, perché chiedeva un ritorno alla democrazia per il paese centroamericano. Quindi adesso Biden e lo staff di Biden, che conoscono meglio di Trump la situazione haitiana, io credo che dovranno seguirla molto da vicino. Io te lo dico sinceramente, Stefano, io credo che il paese da solo non ce la faccia.
E che quindi sì, appunto, c'è bisogno dell'intervento della comunità internazionale e sicuramente degli Stati Uniti in qualche modo, perché non si può assolutamente sottovalutare quelle che potrebbero essere le conseguenze di quello che sta succedendo ad Haiti. Per chiudere, una domanda proprio sulla natura della situazione, di quello che è e che è stato e che probabilmente sarà Haiti. Quanto pesa la storia di Haiti, quello che è stato Haiti, come si è formato Haiti sulla situazione attuale? Tu che lo conosci, conosci molto bene il paese.
Haiti era partito benissimo, perché era il primo stato a essere indipendente, c'era una bella storia di rivincita, schiavi che si liberavano, esatto, e diventavano padroni del proprio destino. Questo però forse non erano pronti per una democrazia compiuta, e la loro vita è diventata un costellarsi di dittatori sempre più sanguinari, sempre più terribili. La violenza nello Stato è veramente all'ordine del giorno. Basti pensare che non esiste turismo ad Haiti. Gli unici italiani che si trovano là o sono come l'ingegner Calì, che è stato rapito poche settimane fa perché dove stava costruendo una strada, oppure sono i cooperanti. Io ho parlato anche con una cooperante di ABSI, che loro sono una ONG molto attiva ad Haiti, mi ha detto che sono anni che la situazione è sempre peggio, e io credo che sia nella loro storia, nel DNA politico degli haitiani, non riuscire a trovare una direzione verso una transizione democratica. L'unica volta che ci hanno provato, nel 90, hanno fatto le elezioni, ha vinto Aristide, che sembrava poter essere un presidente vero, con delle elezioni regolari. Dopo un anno un golpe militare lo ha rovesciato, quindi certo, è anche un paese sfortunato.
E questo sì, ci dice tanto. Bene, io ovviamente ringrazio Matteo Giusti per essere stato con noi, per averci aiutato a capire meglio quello che sta succedendo ad Haiti. Probabilmente immagino che torneremo a disturbarlo nelle prossime settimane, perché credo che la storia subirà delle evoluzioni, diciamo così. Grazie Giusti.
Sempre un piacere, grazie a te Stefano.
Grazie mille. E grazie anche a tutti voi per averci seguito in diretta. Vi ricordo che potrete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Piazza Grande, in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Ora vi lascio con la nuova puntata di Good Night and Good Luck a cura di Sara Guabello e Roberto Soriani. Da parte di Stefano Cagelli un saluto e alla prossima.
pagina.